Radio 3 Mondo.
Buongiorno a Luigi Spinola e bentornati a Radio 3 Mondo in questo martedì 7 di dicembre. La nostra storia di copertina sarà dedicata a Peng Shuai, la tennista cinese che dopo aver denunciato pressioni sessuali da parte di un alto papavero del Partito Comunista è scomparsa nel nulla per poi riaffiorare con video e videochiamate in circostanze tutt'altro che rassicuranti, appunto da convincere l'Associazione delle Tenniste Professioniste a sospendere tutti i tornei di tennis che si svolgono in Cina. Il caso Peng Shuai riporta in primo piano quella relazione e frizione tra grandi eventi sportivi, economici, diritti umani e questioni politiche che ieri si è materializzata nell'annuncio da parte degli Stati Uniti che varerà il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali che si apriranno tra quasi esattamente 2 mesi a Pechino per mettere luce sulla questione del genocidio degli Uiguri nello Xinjiang e per altre questioni di diritti umani, un boicottaggio che potrebbe non rimanere isolato e contro il quale la Cina già annuncia rappresaglie. Oggi proveremo a capire quali. Intanto Giulia De Luca dalla redazione ci segnala alcuni hashtag per seguire questi temi anche sulle reti sociali: MeToo, China, Free Peng Shuai, Where is Peng Shuai e poi il più classico boycott Beijing Olympics 2022. Vi ricordo anche il nostro numero per intervenire in trasmissione con un sms o un messaggio WhatsApp, è il 335 5634 296.
The purpose of this video is for those believers and defenders of the Chinese government to believe that she's safe, so that they have something to attack people who are supporting Peng Shuai.
Le voci che stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo arrivano da New York, sono le voci che provengono da un piccolo raduno di quelle che potremmo definire attiviste del MeToo cinese, però sono attiviste emigrate, attiviste expat che hanno fatto, l'abbiamo sentito in questo incontro, risuonare quella richiesta che è diventata virale dall'inizio di novembre, quando la tennista Peng Shuai, con un post poi presto rimosso dal Twitter cinese Weibo, ha denunciato le molestie da parte dell'ex vice premier Zhang Gaoli, la richiesta di liberare Peng Shuai, Free Peng Shuai, e poi ancora Where is Peng Shuai, dove Peng Shuai è riapparsa in alcuni video alcune settimane dopo, e anche in una presunta mai documentata videochiamata con esponenti del Comitato Olimpico Internazionale, nella quale avrebbe assicurato riguardo alle sue condizioni di salute. Ma come ci ha detto l'attivista Crystal che abbiamo sentito, lo scopo di questi video è di far credere a coloro che credono e difendere il governo cinese che lei è salva, così avranno qualcosa con cui attaccare quelli che invece sostengono Peng Shuai. Insomma, secondo questa signora e molti altri, si tratta di un trucco usato per diffondere menzogne. Per capire meglio che cosa sta accadendo e quale potrebbe essere la sorte di Peng Shuai, abbiamo chiamato Giada Messetti, sinologa, autrice, lo ricordo, tra l'altro, del libro Nella testa del dragone, identità e ambizioni della nuova Cina. Buongiorno Giada Messetti, bentornata qui tra noi a Radio 3 Mondo.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora Giada Messetti, cosa sappiamo a questo punto della sorte di Peng Shuai? Perché continuano a permanere dei dubbi sulla sua effettiva libertà e sulle sue condizioni, dopo che lei stessa parrebbe aver detto di stare bene, di non avere nessun problema in questo momento? Giada Messetti.
Beh, diciamo che ci sono diversi fattori. Allora, sulla sorte di Peng Shuai le informazioni che abbiamo sono rimaste quelle che appunto ci hanno, diciamo, fatto vedere, insomma, anche i media cinesi, che appunto, come ricordavi prima, hanno diffuso delle immagini. Ma insomma, al momento Peng Shuai non è stata messa in contatto con ad esempio il capo dell'associazione femminile tennis mondiale, quindi ci sono ancora grossi dubbi. Diciamo che è entrata di mezzo la politica e quindi si sono alzati i toni, e quindi si chiede alla Cina di dare delle prove molto più concrete del fatto che Peng Shuai sia sia bene e sia, diciamo, in sicurezza. E tra l'altro la cosa che secondo me si sta un po' perdendo sono in realtà le accuse che poi Chen Shui ha fatto, nel senso che in questo momento il dibattito è, ovviamente, si è spostato su dov'è Chen Shui, che fine ha fatto Chen Shui, ma la richiesta anche di una, diciamo, un approfondimento sulle accuse che lei ha lanciato al momento sembra anche finita in secondo piano. Perché succede tutto questo? Perché Chen Shui ha scritto questo post attaccando, come ricordavi tu prima, è uno dei vice premier, cioè non era mai successo che ci fosse, diciamo, un attacco così diretto a un funzionario della leadership del Partito Comunista così in alto. Quindi era una cosa che da un certo punto di vista lei ha fatto probabilmente anche sapendo a cosa sarebbe andata incontro. Perché cosa succede? In Cina in realtà la vicenda di Chen Shui è stata legata al movimento Me Too e abbiamo sentito anche le voci dall'America di questo movimento. In Cina in realtà esiste un movimento Me Too che è nato, diciamo, sulla scia del movimento americano nel 2018 ed è partito dall'accusa di una stagista a un noto presentatore cinese, un giornalista cinese che ha accusato, insomma, questo giornalista di averla molestata, ed è un tema che è entrato nel dibattito pubblico, cioè fino a poco tempo fa la violenza sulle donne era un tabù in Cina, invece questo caso mediatico di questa stagista ha in qualche modo acceso un riflettore sulla questione. Però, come spesso accade in Cina, quando ci sono questioni così delicate, così sensibili, che possono, diciamo, anche mettere, tra virgolette, in pericolo, no, la legittimità del partito, e nel caso di Chen Shui, cioè lei ha attaccato proprio uno dei funzionari di più alto livello, quindi è una cosa che può destabilizzare, il partito usa un doppio modo di rapportarsi alle questioni. Quindi, diciamo, in questo senso, che ci sono dei momenti in cui gli conviene cavalcare il Me Too, e quindi, ad esempio, quest'estate c'è stato un caso di un noto cantante che si chiama Chris Wu, che era una star totale, che è stata accusata di violenza da una fan e è stato arrestato per questo. Quindi, diciamo, come dire, pugno duro perché era funzionale al lancio della campagna contro le star dei social, perché in questo momento la Cina sta portando avanti il mantra della prosperità comune, quindi della, in qualche modo, della ridistribuzione della ricchezza, quindi cercare di favorire uno stile di vita senza eccessi, di cui invece le star sono un esempio. Quindi quest'estate gli serviva. In più, cosa succede? Gli serviva anche perché i gruppi dei fan diventano delle che si sono in questo caso mobilitati per difendere il loro idolo, diventano delle potenziali, diciamo, associazioni che in qualche modo possono portare avanti narrazioni sbagliate e andare contro la narrazione del Partito Comunista Cinese. Quindi ci sono dei casi in cui il partito in qualche modo permette il Me Too e ci sono dei casi in cui invece, come questo, ovviamente, sentendosi tirato in causa in prima persona, opera una censura totale.
È molto interessante quello che ci sta raccontando Giada Messetti, racconta anche, ahimè, l'astuzia del partito, che, se capisco bene, in quest'ultimo caso che ci ha raccontato cavalca, diciamo, il movimento di protesta proprio per poter poi bloccare quell'attivismo che altrimenti si rischia di diffondere su Weibo, che è il microblogging di riferimento per i cinesi, e cancellando, come è accaduto nel caso delle accuse rivolte a Zhang Gaoli, molto rapidamente il post, appunto, che denunciava le molestie, le pressioni sessuali subite da questo ex vice premier. Si mobilita, vediamo, con risultati disuguali, si mobilitano le attiviste cinesi e in parte il partito. Attorno al caso di Chen Shui però si è mobilitato anche il mondo del tennis, con una presa di posizione arrivata la scorsa settimana dalla WTO, che è l'associazione delle tenniste professioniste, e anche con le prese di posizione pubbliche di alcuni dei colleghi, delle colleghe più celebri di Chen Shui. Sentiamo.
She was a colleague and a rival of mine for many years. I obviously hope and pray that she and her family are safe and well. I've actually been incredibly impressed by how the WTA has stood up and took a stance, and it was an organization that I've been a part of for for so many years. So, you know, seeing Steve Simon do the right thing has been wonderful.
I support fully WTA's stance because we don't have enough information about
Shuaipei. A Radio Tremondo abbiamo ascoltato prima la voce di Maria Sharapova, grande tennista, ex numero uno del mondo, che da poco ha lasciato i tornei, che ha parlato di Peng Shuai come di una collega per tanti anni, una rivale. Spero che stia bene, che la sua famiglia stia bene. E poi si dice positivamente impressionata di come la WTA, l'associazione delle tenniste professioniste, abbia preso difese, abbia preso le sue parti, annunciando la sospensione, lo ricordo, di tutti i tornei che si svolgono in Cina. E poi la voce di una vera e propria leggenda del tennis, Novak Nole Djokovic, numero uno del tennis professionista maschile, anche lui fa sapere di appoggiare la posizione presa dalla WTA, perché non si può continuare a giocare in Cina quando capitano cose del genere. Con noi queste voci le ascoltate anche Federico Ferrero è un giornalista e scrittore, probabilmente lo avete ascoltato se siete amanti del tennis, perché la voce di Eurosport, per il canale per il quale segue tutti i tornei del Grand Slam, è una firma del quotidiano Domani. Io ricordo anche tra i suoi volumi quello appena uscito con Rizzoli, La vita di Riccardo Piatti, un mago del tennis, peraltro proprio, se non sbaglio, con la prefazione di Maria Sharapova. Federico Ferrero, benvenuto qui tra noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
Ti posso chiedere la tua valutazione sul peso, sul valore, diciamo, intanto economico ma anche politico, di questa presa di posizione della WTA, che peraltro mi pare non abbia ricevuto invece il sostegno della Federazione Internazionale del Tennis. Federico Ferrero.
Sì, esatto, come dici tu, nel senso che il tennis è uno sport governato da tre teste almeno. Cioè sono i due sindacati maschile e femminile dei giocatori, quindi WTA e ATP, e poi c'è la federazione internazionale, l'ITF, che si occupa di organizzare i quattro tornei dello Slam e la Coppa Davis e la Fed Cup, che è l'omologo femminile della Coppa Davis. La WTA, per bocca del suo chairman Steve Simon, ha preso una posizione molto netta, cioè ha detto: noi, se la situazione di Peng Shuai non si risolve, non giocheremo tornei in Cina il prossimo anno. Ed è un'affermazione pesante, perché per la WTA il mercato cinese rappresenta circa una trentina di milioni di dollari l'anno di giro d'affari. In più il sindacato femminile aveva appena concluso un accordo decennale con Shenzhen per ospitare per 10 anni la edizione del Master femminile, che è quello che si è giocato a Torino in versione maschile poche settimane fa. In più c'è anche un accordo da 120 milioni di dollari per trasmettere le partite del circuito femminile sul canale ufficiale dello streaming, su uno dei canali ufficiali dello streaming cinese. Quindi si tratta davvero di tanti soldi. E mi permetto di dire, sono soldi cui la WTA non può rinunciare, perché io ho sentito come te, come gli ascoltatori, le prese di posizione per esempio di Maria Sharapova, ma ce ne sono state anche altre, anche in Italia, di Flavia Pennetta, che è stata campionessa Slam, ha smesso ormai di giocare da un po' di tempo. Però c'è un discorso che si fa raramente, cioè che, tolte le campionesse di vertice che guadagnano moltissimo, la 50ª giocatrice del mondo fa fatica a mettere insieme il bilancio a fine anno. Se le si toglie la possibilità di giocare in Cina, che è un mercato ricco, si crea disoccupazione anche nello sport professionistico. Quindi c'è questo doppio binario: da un lato l'inevitabile solidarietà per il caso, che è uno scandalo di Peng Shuai; dall'altro la consapevolezza che ha la WTA stessa, che in realtà, insomma, il socio cinese sarà anche poco presentabile eticamente, ma è economicamente fondamentale. Ed è questa la ragione, secondo me, per cui l'ATP e anche l'ITF hanno fatto la cosiddetta diplomazia silenziosa, con queste dichiarazioni che valgono poco: monitoriamo la situazione, siamo attenti ai diritti delle donne, seguiamo da vicino. Sì, va bene, però la realtà è che, come ha detto il numero due del mondo Daniil Medvedev, noi giochiamo in tanti posti che hanno legislazioni sui diritti civili molto discutibili, ma se dovessimo smettere di giocare tutto dove non siamo d'accordo, non giocheremo praticamente più.
Tu ci credi, se ti posso chiedere nettamente, ti chiedo, ci credi a questo boicottaggio della WTA, cioè il fatto che la WTA andrà avanti malgrado ci sia, diciamo così, questo monte premi molto ingente in ballo?
Secondo me è un gioco di tempi, perché comunque ci sono ancora mesi davanti a noi prima che arrivi il cosiddetto swing cinese e il Master si gioca a fine anno, quindi c'è ancora tutto il 2022. La mia impressione è che la WTA si stia augurando con tutto il cuore che la situazione di Penshai si possa risolvere prima dell'arrivo di questi tornei.
Grazie Federico Ferrero. Federico Ferrero ci ha raccontato, Gianni Messetti, come dire, una questione strutturale, no? Al di là della crisi attorno alla questione di Peng Shuai, un rapporto ormai difficile da slegare tra grandi eventi sportivi, non solo il tennis e il ricchissimo committente cinese, insomma un rapporto di forze squilibrato a favore della Cina. Ti posso chiedere però a Gianni Messetti se la Cina teme queste forme di pressione, queste forme di boicottaggio annunciate e poi effettivamente applicate in questo momento?
Sicuramente non è contenta. Dal mio punto di vista la Cina al momento si sente comunque molto forte, quindi secondo me sa molto, come diceva anche il collega, che molto probabilmente si troverà una soluzione, perché sa benissimo di essere molto importante. Come dicevamo prima, sono tutte questioni che ormai hanno a che fare con la politica, perché ripeto, abbiamo anche i mondiali in Qatar il prossimo anno. Se dovessimo essere veramente, come dire, ligi e in qualche modo decidere di avere una linea molto molto attenta sui diritti umani, sui paesi che li rispettano, sui paesi con cui li rispettano, diventerebbe complicato. La Cina in questo momento è sotto i riflettori, è il, diciamo, il più grande competitor dell'America e anche dell'Occidente in questo momento, e siamo in un'epoca storica veramente importante, quindi tutto questo è sia attenzione ai diritti umani, ci mancherebbe, ai diritti delle donne, ma c'è tantissima politica, e la Cina sa di essere comunque fondamentale per tutti, quindi è in una, si sente secondo me in una posizione di forza.
Il 2022 sarà l'anno del cosiddetto sport washing, o del suo punto più alto, ovvero come governi autocratici riescono a ripulire almeno in parte la loro reputazione attraverso i grandi eventi sportivi, come scrive oggi Federico Ferrero in un articolo su Il Domani. Ringrazio Federico Ferrero, ringrazio anche Giada Messetti. Noi questo tema in realtà continuiamo a seguirlo sempre in Cina, ci muoviamo all'intersezione tra grandi eventi sportivi, diritti umani, geopolitica, dopo l'annuncio arrivato ieri da parte degli Stati Uniti che boicotteranno dal punto di vista diplomatico le Olimpiadi invernali che si apriranno tra due mesi a Pechino.
The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support. US diplomatic or official representation would treat these games as business as usual in the face of the PRC's egregious human rights abuses and atrocities in Xinjiang. And we simply can't do that.
冬奥会四年一次，是运动员们展现。
A Radio Tremondo abbiamo ascoltato la voce della portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, che ieri ha annunciato che gli Stati Uniti non invieranno diplomatici o altri funzionari alle prossime Olimpiadi invernali di Pechino 2022, chiamando in causa le continue violazioni dei diritti umani da parte della Cina. Jen Psaki si è soffermata in particolare sulla persecuzione degli Uiguri nella regione dello Xinjiang, ha parlato più in generale di diritti umani, tra gli elementi che avrebbero portato a questa decisione ci sarebbe anche il caso della scomparsa della tennista Peng Shuai, di cui abbiamo parlato fino a pochi minuti fa a Radio Tremondo, e poi è arrivata subito la risposta da parte di Xiao Lian, portavoce del Ministero Affari Esteri cinese, che ha detto, ha accusato gli Stati Uniti di politicizzare i giochi, i protagonisti sono gli atletici, non i politici, a nessuno interessa se loro verranno o no. Con noi queste dichiarazioni le ascoltate anche Guido Santevecchi, che è corrispondente da Pechino del Corriere della Sera. Guido Santevecchi, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno.
Santevecchi, da tempo viene evocata la guerra fredda, no? La nuova guerra fredda, per raccontare la progressiva crescita della conflittualità tra Stati Uniti e Cina. Ieri abbiamo avuto un po' l'idea di un remake, no? Quella del boicottaggio del 1980 da parte degli Stati Uniti delle Olimpiadi a Mosca per via dell'invasione dell'Afghanistan, la risposta 4 anni dopo dell'Unione Sovietica a Los Angeles. Questa volta però, Guido Santevecchi, mi pare, a meno che non vi saranno novità nei prossimi giorni, di un boicottaggio più ridotto, appunto legato soltanto alla presenza possibile di politici, un boicottaggio diplomatico, però appunto le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane.
Beh, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, l'uomo di cui avete fatto sentire qualche parola all'inizio del collegamento, il signor Zhao Lijian, è un cosiddetto lupo guerriero. I lupi guerrieri sono una nuova generazione di diplomatici cinesi che sono stati consigliati dal loro ministero ad avere un approccio duro, militante e combattente nei confronti dell'Occidente. Bene, lui ha detto che gli Stati Uniti pagheranno un prezzo per questo atto sbagliato e ha concluso la frase dicendo: restate sintonizzati e vedrete. Ora, quale potrebbe essere una rappresaglia cinese? È un po' improbabile che sia particolarmente forte e concreta nelle settimane a venire, perché sicuramente per i cinesi comunque hanno tirato un sospiro di sollievo che la manovra americana si sia limitata all'annuncio del boicottaggio politico-diplomatico. Ormai davano per scontato che Joe Biden non sarebbe venuto alla cerimonia di inaugurazione, che non avrebbe spedito la moglie Jill come invece ha fatto per le Olimpiadi estive a Tokyo. E quindi loro questo lo hanno visto come un passo praticamente dovuto da parte degli americani. Certo, se non ci fosse stato, loro avrebbero schivato anche questa polemica, però sono anche stati rapidi già da giorni, quando la Casa Bianca aveva già fatto filtrare che qualche cosa sarebbe successo, quindi aveva già parlato del boicottaggio diplomatico. Bene, a Pechino erano stati rapidi nel rifornire i giornali statali di veline nelle quali dicevano in sostanza: ma noi non abbiamo invitato né il Presidente degli Stati Uniti né il Vicepresidente degli Stati Uniti né altri politici, quindi nessun invito, nessun rifiuto. Che sembra quasi un proverbiuccio cinese, ma che era il senso, no? Non venite, ma non vi abbiamo invitato. Oggi la loro stampa ha aggiunto uno sberleffo in più, tra virgolette: meno politici americani a Pechino, e ci vuol dire che ci porteranno meno coronavirus. Insomma, come dire, hanno usato un mezzo del sarcasmo per uscire fuori da questa situazione.
Par di capire però, Santevecchi, che non si limiteranno al sarcasmo, perché contestualmente insomma ipotizzano possibili rappresaglie. Non so se anche
sì, ma le rappresaglie io non credo che arriveranno immediatamente e che saranno concrete, perché non vogliono correre il rischio di alzare il livello del contenzioso e poi magari scoprire che gli americani fanno un ordine finale di boicottaggio sportivo dei giochi.
Santevecchi, credi però che possano funzionare come deterrenza? Io penso anche ai recenti casi di paesi che si sono scontrati con la Cina e che poi hanno subito boicottaggi economici abbastanza pesanti. Penso al caso del Canada, alla Lituania, forse quello più noto è quello australiano. Ecco, tu ti aspetti un'adesione alla mossa statunitense da parte degli alleati? Penso in particolare agli alleati europei, penso in primis al nuovo governo tedesco, che avrà una forte, no, partecipazione anche da parte del Partito Verde, che potrebbe così correggere la linea di politica estera tedesca verso una più, come dire, una forma di idealpolitik, e quindi magari partecipare a questa mossa statunitense. Cosa ti aspetti?
Dunque, io mi aspetto anzitutto quello che leggo nelle dichiarazioni. Sono un ragazzo della strada anch'io in questo senso, come tutti i nostri ascoltatori. Il governo britannico, che di solito è più battagliero, ha detto subito e adesso vedremo che cosa ci sarà da fare, perché anche loro pensano ai loro interessi commerciali. Essendo usciti dall'Unione Europea, adesso in qualche angolo del mondo, e la Cina non è un angolo ma è una enorme prateria, dovranno pure fare i loro affari. Sono stati ancora silenziosi i principali alleati degli Stati Uniti. La Germania, che è già in una transizione con un nuovo governo, sembra intenzionata a raffreddare il grande abbraccio con la Cina, ma in realtà non lo farà, perché il 60-70% dell'interscambio tra Europa e Cina è interscambio tedesco. E poi vorrei anche fare un piccolo focus sull'Italia, cioè noi per esempio non ci potremo permettere di seguire gli Stati Uniti per un motivo un po' tecnico, cioè che dopo Pechino arrivano le Olimpiadi di Milano Cortina, certo. Quindi il sindaco di Milano Beppe Sala, forse un sottosegretario allo sport o non so agli esteri, dovrà andare a Pechino per prendere la bandiera olimpica. Quindi insomma mi sembra che questo sia stato uno dei tanti gesti di un presidente degli Stati Uniti che è convinto che i valori occidentali siano da difendere, e noi siamo tutti d'accordo su questo, e che da una parte però sente anche l'obbligo di comunque dialogare con la Cina e dall'altra manda dei segnali. Penso che questo segnale di boicottaggio politico-diplomatico sia il minimo sindacale da parte degli Stati Uniti.
Guido Santevecchi, sul giornale negli ultimi giorni abbiamo letto anche altre forme di polemica nei confronti delle Olimpiadi cinesi, in particolare quello del presunto, non ne so molto, costo astronomico in termini ambientali di produrre la neve che altrimenti mancherà negli impianti nei pressi di Pechino. Ti posso chiedere che se c'è un rischio reputazionale forte in queste Olimpiadi per la Cina, dopo quelle del 2008 che invece rappresentarono un po' il grande palcoscenico in cui venne presentata al mondo la nuova superpotenza?
Dunque, io sarò ai giochi olimpici da giornalista, ovviamente, purtroppo, e non da atleta. È stata organizzata una bolla che sicuramente fa già male psicologicamente, tant'è vero, faccio un piccolo inciso, il portiere della nazionale svedese di hockey su ghiaccio, che era in odore di medaglia, ha deciso di non partecipare dicendo no, per il mio benessere psichico, perché io francamente di passarmi 25 giorni chiuso in una bolla con il rischio che se poi risulto positivo, anche se vaccinato, non so dove finisco, bene, non me lo voglio permettere. Quindi diciamo che il rischio per la Cina, a mio modo di vedere, sarà quello che una volta che sarà arrivato comunque il circo della stampa internazionale, del quale io non mi vergogno di far parte, che comincerà a raccontare quali saranno le restrizioni antivirus, beh certo ci sarà, come dire, un moto di un po' di sdegno, per dire ecco i cinesi applicano le regole in modo illiberale. Questo è ormai una vecchia polemica. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, io sono anche lì un po' esperto dei luoghi. Beh, effettivamente la neve in 8 anni che io ho passato a Pechino l'ho vista 3 volte ed è durata mezz'ora, cioè non nevica più. Sulle montagne intorno a Pechino, dove si svolgeranno le gare di discesa libera, gli slalom speciali, quindi gli sport di neve in cui serve la neve e non il ghiaccio fabbricato come per esempio nell'hockey su ghiaccio, beh, lì pure non è che nevichi tantissimo, e naturalmente si sono già predisposti con degli impianti per la neve artificiale.
Grazie Guido Santevecchi. Allora a questo punto ci risentiremo in occasione delle Olimpiadi. Si ferma qui la puntata di Radio 3 Mondo, e tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.